Allora, Cristina, stiamo parlando di comunicazione. Tu hai seguito il programma in remoto oggi.
Sì.
E ne abbiamo parlato con Gianni Giugnini. Tu ne hai parlato con un grande esperto di comunicazione sui social, che è Gianluigi Tiddia, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Insopportabile, che tra l'altro è un grande e vecchio amico di Radio X.
Sì, gli ho chiesto di, visto che lui appunto è un esperto e che comunica, questo è anche il suo mestiere, gli ho chiesto quali sono le regole da seguire per una buona comunicazione sui social, perché come sappiamo i social permettono alle persone che solitamente dicevano la loro opinione dal macellaio, dal giornalaio, improvvisamente tutti possono dirlo al mondo intero potenzialmente.
E difatti vediamo tanta monnezza sui social in questi giorni.
Purtroppo.
È il trionfo delle fake news, dei riassunti anche fatti, a volte anche in buona fede, perché magari sono dei riassunti, delle cose capite male, riferite peggio. E quello che ci diceva Gianni Giugnini è importante che la gente sappia dove andare a trovare la fonte delle informazioni corrette, i numeri, le cifre, le cose certe, perché se no entriamo in questo, diciamo, vortice, in questa nebulosa di notizie più o meno attendibili e si fanno grossi danni.
Certo, non solo, ma c'è anche il fatto che spesso la gente reagisce distinto, vedi una cosa e vuoi in qualche modo
condividerla,
manifestare la tua partecipazione, metti un like, metti un repost senza prenderti la briga di andare a controllare se effettivamente quello che la persona magari ha pubblicato in buona fede e invece non corrisponde a realtà.
Spesso ci innamoriamo di un titolo, della suggestione di un titolo, senza andare magari neanche a leggere il contenuto, perché magari leggendo il contenuto ci renderemo conto che quel titolo è forzato o che magari sembra una notizia che si riferisce a Cagliari, come spesso succede, e invece si riferisce a tutt'altra zona del mondo ed è stata, diciamo, colpevolmente pubblicata come se fosse una notizia cagliaritana.
Certo, un'altra cosa di cui ho parlato con Gianluigi è anche il fatto che spesso la gente pensa, vabbè, tanto chi se ne frega, l'ho messo su Facebook, non è il mondo reale. Invece è una cosa importante, è che il virtuale è reale, tutte le cose che noi diciamo, facciamo su internet, su Facebook e sui social poi hanno una ripercussione reale nella vita che viviamo in analogico. Questa è anche una cosa molto importante.
Allora ci ascoltiamo la tua intervista che io manderei subito in onda con Gianluigi Tiddia, meglio noto come Insopportabile.
Gianluigi, quali sono le regole per una buona comunicazione sui social, soprattutto alla luce di quella che è la situazione oggi?
Allora, regole, diciamo, assolute non ce ne sono, nel senso che ogni caso va affrontato in maniera puntuale e legata anche al contesto, sia del momento in cui si affronta appunto il problema comunicativo, che anche il contesto, diciamo, territoriale, sociale. Insomma, è abbastanza complicato dare una soluzione buona per tutti i momenti e per tutte le situazioni. Però, diciamo, il timone è sempre un po' il buon senso nell'affrontare alcuni aspetti tecnici, che sono poi quelli che ci aiutano a capire in quale maniera dare, diciamo, un messaggio il più efficace possibile. Il primo è a chi ci rivolgiamo, che sembra una banalità, però spesso è uno dei primi errori che si evidenzia, cioè a chi ci stiamo rivolgendo.
Parlando in modo specifico dei social media, tu tra l'altro sei uno dei promotori del movimento delle parole ostili.
Sì. Sì.
Ecco, e lì avete delle regole o suggerite dei comportamenti per non offendere gli altri, anche per far sì che le cose che si pubblicano abbiano un minimo di veridicità.
Sì, parole ostili appunto, diciamo, tenta di dare dei suggerimenti, diciamo, non sono proprio regole, ma il manifesto della comunicazione non ostile aiuta a dare dei comportamenti virtuosi attraverso i quali si può avere maggiore consapevolezza della presenza in rete. Il primo fra tutti è il mantra, cioè che virtuale è reale, quindi il mondo virtuale non è distinto dal resto, ma ha una commistione, cioè proprio un unico ambiente con il quale dobbiamo fare i conti, e ce ne sono tanti.
E questo significa che quando tu mi dici una cosa sul virtuale, mi offendi sul virtuale, però a me fa male realmente.
Esattamente, esattamente. È proprio questo il senso. Perché? Perché non esiste un livello, una zona, diciamo, grigia, un livello nel quale non si è responsabili, anzi il digitale tende ad acuire la responsabilità, tanto è che un reato commesso nel digitale per l'amplificazione che ha questa azione tende ad essere un aggravante nei processi che sono analogici in questo caso. Ma alcuni altri, non sto qua a denunciarvi tutti i 10 punti del manifesto delle parole nello stile. Uno dei più belli è: le parole sono un ponte, che scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. Ecco, questo è forse ciò che spesso non viene attuato nella comunicazione, cioè riuscire a farsi capire per avvicinarsi agli altri e non per escludersi. Per escluderli. L'ultimo punto, che è molto molto esplicativo, è: anche il silenzio comunica, cioè quando la scelta migliore è tacere, taccio. Ecco, questo è un altro suggerimento che si dà quando non si hanno la perfetta conoscenza degli strumenti o si hanno dei dubbi nel comunicare: è meglio non fare niente, è meglio lasciare appunto un silenzio molto più comunicativo che invece fare danni con della comunicazione che non aggiunge niente.
Ecco Gianluigi, spesso, soprattutto quando si usano i social media, ci si lascia un po' prendere dalla mania di ripostare, riproporre quello che gli altri hanno scritto senza andare a verificare magari quella che è la fonte. Che consiglio possiamo dare a chi ci ascolta per evitare di magari di fare delle brutte figure?
Ma sempre per quanto sia possibile verificare la fonte. Io spesso non verifico la fonte, ma mi avvalgo, diciamo, di fonti affidabili, che non significa solo le testate giornalistiche, ma le persone. Cioè, io, se una persona che conosco e di cui mi fido condivide un contenuto, tendo a fidarmi di quel contenuto, cioè senza quasi neanche verificarlo. La verità è che le verifico sempre, perché avendo anche comunque una grande responsabilità nel condividere dei messaggi con le tante persone che mi seguono, io tendo a verificare qualunque tipo di contenuto debba appunto condividere. È quasi un approccio giornalistico, diciamo, giornalistico nel modo tradizionale del termine, anche perché il giornalismo negli ultimi tempi ha preso una deriva un po' meno seria, non tutto il giornalismo ma una parte, rincorrendo appunto la primogenitura della notizia più che invece il valore della notizia stessa. E quindi dico, il consiglio è di verificarle le fonti, è facilissimo, in 3 secondi con Google, con appunto Google News, oppure andando nelle testate di news, o Twitter, che è il social dove le news si veicolano in maniera immediata, si riesce velocemente a capire se una notizia ha un fondamento oppure no. Ecco, questo è il primo consiglio che mi fa di dare.
E a volte magari la notizia è vera o la fotografia è vera, però si riferisce ad un evento che è avvenuto magari 3 anni fa e non ieri, è successo diverse volte, no?
Sì, tantissime. Anche quello basta verificare, la data di un articolo, cioè un po' in generale, si verificano subito, a parte il titolo, chi l'ha scritto, la fonte, quindi la testata da cui, o il sito internet da cui proviene, oppure l'account da cui proviene, e poi la data. È molto facile verificare le date, soprattutto sui social è sempre datato l'articolo, quindi non è difficile. È che manchiamo d'attenzione, spesso si condivide così per un atto quasi automatico, un atto di partecipazione sociale automatica, che è molto sbagliata. Cioè dobbiamo avere coscienza che appunto il digitale non è né un gioco né un universo parallelo in cui responsabilità sia nei confronti degli altri ma anche nei confronti della qualità delle cose che leggiamo e che condividiamo non abbiano valore. E dobbiamo sempre aggiungere valore. Una cosa che dico spesso è proprio questa, cioè nei social parliamo quando abbiamo qualcosa da aggiungere. Se non abbiamo niente da aggiungere è meglio stare zitti, cioè, perché altrimenti aggiungiamo rumore.
Altrimenti aggiungiamo rumore, questa è la conclusione, credo molto saggia, di Insopportabile nella sua intervista con Cristina Marras. Facevo un'altra riflessione, Cristina. Ci sei sempre al telefono? Sì,
sì, ci sono, sono qua.
Che questa pratica di girare notizie senza verificarle ha molto a che vedere con il virus, con il coronavirus. Quanta gente c'è che gira col virus addosso e lo passa agli altri, esatto, senza sapere di averlo?
Che metafora, metafora.
Quando noi in realtà giriamo una notizia senza averla verificata, somigliamo un po' a quei portatori sani che mettono, sì, in giro il virus senza saperlo, perché questo è quello che capita. Quindi se questa epidemia, se queste buone pratiche che siamo costretti ad adottare per proteggerci dal virus ci insegnassero ad usare un po' meglio anche gli strumenti di comunicazione straordinari dei quali oggi disponiamo, beh, insomma, sarebbe una cosa importante, non credi?
Sì, assolutamente, ma io a volte rifletto, ho un sacco di tempo per riflettere in questi giorni, come tutti del resto, che alcune delle cose che si stanno verificando in queste giornate di totale isolamento non sono completamente negative. Appunto, questo nostro dover riflettere su noi stessi, ma penso anche a quello che sta succedendo con l'ambiente. Io sono rimasta molto sorpresa dalla notizia degli animali che tornano in luoghi dove prima non erano.
Sì, attenzione alle fake news. Ma quella è una balla, per esempio. Quella, vedi, là per esempio sei caduta in una fake news, secondo
non
me.
Non è vero.
Non è vero assolutamente. Non è vero assolutamente.
E anche i delfini al porto di Cagliari.
Al porto di Cagliari i delfini ci sono sempre stati. Però anche il caso di Venezia, cioè è vero che a Venezia l'acqua è molto più limpida perché non ci sono i vaporetti, non ci sono i vaporetti, non ci sono le navi da crociera, quindi non si solleva più il fango dal fondo e l'acqua è diventata trasparente. Questo è vero, l'abbiamo visto, ma che, insomma, può darsi che sia entrato anche qualche delfino a mangiare un po' di pesci.
Però questo è un momento di resetting, è un momento che ci deve far riflettere da molti punti di vista, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. È un'opportunità che sarebbe stato bello avere senza l'epidemia, naturalmente. Dovremmo fare da necessità virtù e veramente fare un esame di coscienza e chiederci anche quelle che sono per noi le cose importanti e quello che invece la società dovrebbe avere, ad esempio un servizio sanitario pubblico, ne dico una così, la prima che mi viene in mente.
Che noi ce l'abbiamo, dillo ai tuoi amici australiani, noi in Italia ce l'abbiamo, non so come siano messi loro, come sono messi in Australia, sanità è pubblica, mezzo pubblica, mezzo privata?
No, la sanità è pubblica nel senso che non ti lasciano morire per strada, per dire, anche per l'ambulanza devi pagartela tu, io tutti gli anni che ho vissuto lì avevo l'assicurazione medica per l'ambulanza, che facendo le corna dovesse succedere qualcosa, poi non mi dovevano far pagare
e che viene male quando è uno tutto inghisciato, tutto ferito, dover tirare fuori la carta di credito. Va bene, tu stai diventando una grande esperta di liste in questi giorni, perché fai un programma su una radio web che si chiama, ricordami tra l'altro,
Radio Antidoto, è una specie di radio pirata,
sì, una community, è una community di appassionati di radio che trasmettono con una piattaforma in streaming e fanno i programmi più fantasiosi che possano esistere. Il tuo programma è basato proprio sull'idea di una lista, giusto?
No, vabbè, quello è un pezzetto che ho fatto così, uno dei miei pezzetti, 5 cose che mi piacciono, 5 che non mi piacciono. No, faccio un programma che è un po' un contenitore, trasmettiamo da tutta Europa persone come me che sono chiuse in casa e che se non per motivi eccezionali non possono uscire, e appunto si è creata questa comunità di producer e broadcaster, e molto si punta non tanto sulla qualità, poi vabbè, chi è bravo a fare i programmi li fa bene, ma non è quello importante, è proprio sulla creazione di una comunità, e si dà l'opportunità a tutti di andare in onda. E come dicevi tu, Sergio, nel palinsesto c'è di tutto e di più, c'è chi fa il programma in pigiama e legge brani da libri, si mette musica, insomma si cerca di ognuno fa quello che vuole, ognuno ha quello che può, ma soprattutto è un modo per creare una comunità, perché soprattutto gli italiani che vivono all'estero sono in una situazione doppiamente devastante, perché oltre a vivere la devastazione del paese dove stanno, seguono da lontano le vicende magari dei propri cari o dei carissimi amici in Australia. L'Australia ancora non ha fatto un lockdown totale come noi, ancora tentennano, e sono in comunicazione con i miei amici che mi dicono: Cristina, sono disperata, leggo quello che succede in Italia, ma è veramente così drammatico, qui ancora non fanno niente, mi chiedono di andare a lavorare, io non voglio andare, i figli non li voglio mandare all'asilo mi dicono che sto esagerando, quindi c'è anche questa doppia, cioè ormai noi non dobbiamo giustificarci se stiamo a casa, anzi ci costringono a stare a casa, invece in molti paesi dove stanno italiani ci si deve giustificare se si ha paura ad uscire.
Continuano ad aspettare di avere il picco per correre i ripari.
Sì, è una cosa stranissima, Sergio. Io ho questa impressione che sotto sotto in Australia si pensi che comunque lì non arriverà perché loro hanno strutture migliori, hanno ospedali.
È quello che hanno pensato tutti, però alla fine tutti hanno capitolato poi alla fine.
Ma infatti la prima volta ci sta, la seconda magari pure, la terza, ma adesso se ne dovrebbero rendere conto che non è una questione di chi è il più bravo. Io proprio stamattina scambiavo delle opinioni con un'amica in Australia e mi diceva: ma scusa, non basta fare il tampone a tutti? Io dicevo: ma no, perché si possono fare il tampone a colazione e a pranzo puoi essere infetta senza saperlo, perché se le persone asintomatiche continuano a girare è indispensabile il lockdown. E loro ancora invece no, tentennano, hanno chiuso i pub, devono chiudere le scuole, però ancora, siccome in Australia c'è un sistema di scuole private e pubbliche, un po' possono decidere come vogliono, il governo vuole salvare l'economia, stanno ancora facendo le aste delle case, perché in Australia si affittano le case anche con le aste, insomma la gente è ancora fuori, io vedo le foto e si tocca, insomma non è a distanza di sicurezza.
Va bene, abbiamo divagato un po' sul tema.